Buongiorno, buongiorno a tutti, ringrazio le suore di Radio Buon Consiglio per questa altra conferenza che mi hanno invitato a fare e a tutti voi che seguite. L'argomento questa volta che ho pensato di trattare è per l'imminenza del 29 giugno, quindi della festa dei Santi Pietro e Paolo. È un po' quello del ruolo di Pietro. Un argomento che in se stesso potrebbe sembrare o poteva essere fino a qualche tempo fa più un aspetto più teologico, culturale, insomma storico, ma che oggi indubbiamente ci richiama anche un po' a tante problematiche che stiamo vivendo. Io non parlerò del presente, per ragioni ovvie, ma quello che dirò spero possa essere utile anche alla comprensione del presente. E chiariamo quindi, e cioè, chiaramente non è che possiamo fare la storia dei 260 e passa papi che la Chiesa ha avuto da San Pietro a oggi, però possiamo in qualche modo chiarire un po' meglio alcune prerogative del ruolo di Pietro, sia a livello teologico, sia a livello storico, in qualche modo. Innanzitutto, una cosa che mi ha sempre colpito personalmente è l'idea, un po' mio, ho una mens storica, questo non ho nient'altro oltre questo, diciamo così, una cosa, è una mens storica, almeno quello. E con la mens storica, diciamo, e in qualche modo, ragionando sempre un po' appunto da storico, io mi ha sempre colpito l'idea che un certo numero limitato, limitatissimo, irrisorio, quantitativamente parlando, in confronto all'intera umanità, da Adamo ed Eva alla fine del mondo, quindi a decine di miliardi di persone incalcolabili, l'idea che qualche centinaio, non lo so, per ora sono, insomma, di persone abbiano fatto il Papa. Non so se voi ci avete mai pensato. Anche un giorno, quando saremo nell'aldilà, in qualche modo incontreremo, auguriamoci tutti, ma non è così scontato, che siccome ci auguriamo di essere in paradiso, ovviamente, tutti noi che con la grazia di Dio e con la benevolenza di Maria Santissima e con il nostro piccolo merito potremo guadagnare il paradiso, nella speranza che potremo farlo, naturalmente. Un giorno nel paradiso incontreremo un certo numero di anime limitatissimo che hanno fatto il Papa. Cioè, incontreremo solamente il contadino, il militare, l'ingegnere, l'avvocato, il notaio, il medico e così via, l'operaio. Incontreremo anche persone che hanno fatto i re, per esempio, i sovrani, no? Ma incontreremo anche un certo numero limitatissimo di persone che hanno fatto il Papa. Che vuol dire fare il Papa? Essere papa, meglio ancora, perché il papa non è un mestiere, evidentemente. Ancora quello di re può essere definito mestiere ironicamente, come fece Luigi XIV quando scrisse il libricino per il Delfino, per l'erede al trono, il mestiere di re. Era ovviamente una parola usata ironicamente, ma per far capire, il papa non è un mestiere, è qualcosa di diverso. Il papa sì, è colui che è a capo della Chiesa Cattolica fondata da nostro Signore Gesù Cristo, è il successore di Pietro. E Pietro prescelto, come sappiamo, evidentemente da nostro Signore fra i 12 apostoli, nel collegio degli apostoli che lui stesso aveva scelto. Quindi è il prescelto. Oggi è uscito, ho visto un film che chiaramente non guarderò neanche sotto tortura, The Chosen, tradotto in italiano con Il prescelto, che sarebbe Gesù. Gesù non è il prescelto. Già il titolo The Chosen, il prescelto, vuol dire che è un uomo prescelto fra gli altri. Gesù non è il prescelto. Gesù è Dio che si è fatto uomo, non è stato prescelto. Invece il prescelto effettivamente è Pietro. Pietro è un uomo che è stato scelto, scelto da Dio, fattosi uomo, a essere Il primo Papa, anche se la parola Papa, diciamo subito, noi la useremo normalmente perché sennò è troppo complicato, ma risale al V-VI secolo d.C., però chiamiamo anche Pietro Papa e tutti quanti papi per comodità, e in qualche modo è il prescelto essere il capo della Chiesa. Naturalmente Pietro è soggetto al tempo e allo spazio, come tutti quanti, quindi a un certo punto sarebbe dovuto morire. E Cristo fa capire che comunque qualcuno avrebbe dovuto sostituirlo. E così è stato. Morto Pietro, è arrivato Lino, morto Lino, è arrivato Cleto, morto Cleto, è arrivato Clemente, e così via. È iniziata quel cammino che ci porta, evidentemente, nel corso di questi 20 secoli, fino ad arrivare ai giorni nostri. È un cammino, in grandissima parte, tragico, drammatico. Non è stato un cammino facile. Anche nei secoli d'oro del cristianesimo, nel Medioevo, sicuramente i secoli d'oro del cristianesimo, quando tutta l'Europa, quando era la Christianitas, la Repubblica Cristiana, in qualche maniera, perfino lì i papi hanno avuto problemi. Basti pensare che nei secoli appunto medievali e anche tardo medievali, in qualche modo, i papi non stavano quasi mai a Roma. Perché? Perché rischiavano la vita, o per colpa dell'imperatore, o per colpa delle famiglie nobili romane, o per colpa del popolo romano, cioè per qualche motivo, o per un motivo, o per un altro, stavano sempre fuori, a Orvieto, ad Anagni, a Viterbo, a Perugia, per 70 anni se ne sono andati in Francia, ad Avignone, quindi anche il mestiere di Papa, sempre tra virgolette, ironicamente parlando, perfino allora non era facile, se così si può dire. Poi tutti gli scismi, il Medioevo è pieno di scismi, e forse il periodo più tranquillo è stato quello dei secoli moderni per i papi, ma anche lì, comunque le eresie, il protestantesimo, i turchi, le problematiche con gli stati cristiani. Quindi, e poi il dramma della Rivoluzione francese, e quindi la rivoluzione, il fenomeno della rivoluzione, fino ad arrivare a oggi. Non è facile essere Pietro. Quando Pietro vive facilmente è un brutto segno, o perlomeno è una cosa, può essere anche non un brutto segno, ma può essere una cosa eccezionale, non è la norma. La norma è la drammaticità. Come drammatica fu la vita di San Pietro. Quei 3 anni di dura fatica appresso al nostro Signore, fatica fisica, anche poi di rabbia, di dolore, pensate alle guerre con i farisei. Anche il rapporto con Gesù, per lui non era facile, che Gesù ogni tanto, come dire, gliene suonava nel senso metaforico del concetto, e faceva bene perché doveva educarlo a diventare Pietro. E poi, ovviamente, la passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo, il momento del tradimento, non ce lo scordiamo, la paura, i 50 giorni di attesa dello Spirito Santo, e poi dopo, comunque, il dover affrontare la vita, il mondo, i pagani, gli ebrei. Il carcere, le trasmigrazioni e infine poi anche il martirio finale. Non è che la vita di Pietro si è svolta nel palazzo d'oro a divertirsi. No. Quindi evidentemente la norma è in qualche modo la sofferenza. In più vi è un problema che travalica Pietro e che è quello storico, cioè di tutti i suoi successori. Ricordiamoci sempre una cosa. I successori di Pietro non succedono a loro, come dire, a chi veniva prima di loro, al loro antecessore, succedono a Pietro. Cioè un qualsiasi papa non succede al suo antecessore. Pio XII non è succeduto a Pio XI e Pio XI non è succeduto a Benedetto XV e così via. Ognuno succede a Pietro, perché ognuno è il successore di Pietro, non è il successore di quello che c'era prima, è il successore di Pietro. Questo è importante per capire appunto il significato fondamentale del ruolo del Papa. Il Papa, tu es Petrus, tu sei Pietro. Appunto. O naturalmente questo accade quando il Papa è legittimo, cioè quando il Papa è legittimamente eletto e si mantiene nei confini di quello che è il suo compito, vale a dire conservare intatto, integro, immacolato il depositum fidei. Cos'è il depositum fidei? Il deposito della fede. Tutte le verità dell'Antico, del Nuovo Testamento, innanzitutto del Nuovo Testamento, il Decalogo, qualcuno dell'Antico, evidentemente le leggi naturali che deve difendere e la verità in generale, anche la tradizione stessa della Chiesa Cattolica e la difesa della verità anche nel presente. E in questo senso lui deve essere anche guida, perché il presente presenta sempre situazioni nuove, difficili, scelte da compiere a tutti i livelli, teologico, morale, economico, politico, sociale, non nel senso materiale, quello non spetta al Papa, ma nel senso di dare indicazioni su come comportarsi, criteri di scelta, di guida mentale, intellettiva, questo voglio dire, e quindi in qualche modo ha il compito di guidare la barca di Pietro, che appunto è la Chiesa stessa. Questo è il suo compito, quindi il primo è conservare integro il depositum fidei. E il secondo, che è collegato, è quello di pascere le pecore. Pietro, mi ami tu? Sì, Signore. Lo sai che ti amo. Pasci le mie pecore per 3 volte. I tre rinnegamenti di Pietro la notte dall'alba ormai del Venerdì Santo. Per cui, insomma, in qualche modo abbiamo un ruolo specifico nella storia di queste centinaia di persone, siccome adesso stiamo a circa 265 all'incirca, è evidente che non penso che ce ne saranno migliaia alla fine. Questo, il futuro lo conosce solo Dio, è la mia opinione personale. Diciamo, di queste centinaia di persone, quante saranno, fino alla fine del mondo, che in qualche modo hanno avuto questo ruolo, hanno ricoperto questo ruolo. Che però, come dicevo poco fa, è un ruolo storico, che diventa storico, è materiale, non è solamente spirituale, è materiale. Pietro è il pontefice massimo. Pontifex è colui che fa i ponti, diciamo così, col cielo, il ponte tra il cielo e la terra, tra la divinità, tra Dio e gli uomini. E Maximus, perché appunto è il primo di tutti i ponti, da lui discendono e dipendono tutti quanti gli altri, fino ad arrivare all'ultimo dei sacerdoti. E quindi questo appunto è il suo ruolo. Ma la storia è complicata, è complessa, non solo per le persecuzioni, le problematiche, le scismi, tutte queste cose. È complicata anche a livello di storici, anche a livello di pensiero. È una tendenza che negli ultimi secoli si è sempre più preso piede, soprattutto con l'entrata del liberalismo nella Chiesa, dei cattolici liberali, ma anche prima ancora dei giansenisti, poi dei cattolici liberali, poi dei modernisti denunciati da San Pio X, appunto nel 1907, poi dei progressisti, fino ad arrivare appunto alla situazione odierna. È stata sempre quella di sminuire il ruolo di Pietro, del papato, diciamo così. Perché? Perché il papato chiaramente dà fastidio. Il papato in qualche maniera è uno dei motivi di divisione dalle altre confessioni cristiane, a volte cosiddette cristiane, e gli altri culti, le altre religioni. Il papato ovviamente è molto molto fastidioso, è l'aspetto umano peraltro di questo fastidio, perché il primo fastidio di qualsiasi forma di dialogo ecumenico o ecumenista che deve portare alla religione globale è la Santissima Trinità, perché vai a far digerire il Figlio dello Spirito Santo a musulmani ed ebrei, non glielo fa digerire manco morto, non c'è niente da fare. Il secondo, poi non parliamo del Sacro Cuore, preziosissimo sangue, figuriamoci. Il secondo elemento è l'Eucaristia, e questa non viene digerita nemmeno da tutto il mondo protestante, non ce lo dimentichiamo. Il terzo elemento è Maria Santissima, che ugualmente non viene digerita nemmeno dal mondo protestante, oltre che da tutte quante le altre religioni. E infine poi c'è proprio anche quello più specifico, a livello più basso, ma comunque essenziale, che è quello del papato, che fa scatenare l'odio in modo particolare dei protestanti, no? Pensate alle invettive volgarissime, schifosissime di Lutero contro il papato, antipapi, e che anche degli ortodossi, dei cosiddetti ortodossi contro il papato. Vedete com'è complicato, insomma, no? Quindi è chiaro che il papato dà fastidio. E allora si è sempre, così, è sempre in bassa più l'abitudine nel corso, soprattutto direi in particolare dall'Ottocento in poi, un po' già dal Settecento, ma in particolare dall'Ottocento in poi all'interno della Chiesa Cattolica. Non parliamo degli eretici esterni, quello è ovvio, parliamo all'interno della Chiesa Cattolica, quello di iniziare a sminuire sempre più il ruolo del papato. Questo ha fatto sì, peraltro, che invece i buoni, i fedeli, i teologi, i santi, cardinali, vescovi, studiosi, anche teologi laici, tutti coloro che sono fedeli al papato, abbiano invece di contro reagito. L'agire contro è sempre una regola fondamentale, per il bene, questo è evidente, sono sempre agire contro il male, abbiano reagito, forse a volte, a mia opinione, perfino un pizzico esagerando, diciamo così, quello che potrebbe essere, anche lo che è in qualche modo il ruolo di Pietro stesso, fino ad arrivare all'infallibilismo assoluto. E qui tocchiamo il tema della infallibilità, ma ci tornerò dopo. Allora, un ruolo utile potrebbe essere quello di cercare di determinare i giusti confini, come abbiamo messo in questo titolo, i giusti confini di Pietro, evidentemente, in modo da non togliergli neanche un millimetro. E anzi, magari donandogli anche qualcosa, nello stesso tempo però c'è sempre un limite a tutto, oltre il quale non dobbiamo mai dimenticarci, amici cari che mi ascoltate, che il servo non è più del suo padrone e Pietro rimane sempre il servo. Non è il padrone, è il servo. Anzi, come si è autodefinito, forse il più grande papa di tutti i tempi, o comunque siamo nella vetta assoluta dei primi tre, diciamo così, papi di tutti i tempi, San Gregorio Magno, alla fine del VI secolo d.C., Servus Servorum Dei, servo dei servi di Dio, titolo che i papi ancora oggi portano nella sfilza di tutti i loro titoli. L'ha dato San Gregorio Magno, servo dei servi di Dio. E questo perché bisogna sempre sapere che il Num Quansatis vale solo per Maria Santissima, non per il Papa. Cos'è il Num Quansatis? Il Num Quansatis non è mai abbastanza, non è mai abbastanza. Quindi dire bene di Maria non è mai abbastanza. È vero, ma quello vale per Maria Santissima però, non per i Papi. Tutto ciò che è esclusivamente umano, Maria pure Maria ovviamente è umana, ma è stata elevata, è Immacolata Concezione, ed è stata elevata alla dignità suprema per un uomo, per un essere umano, di Madre di Dio. I papi non sono Immacolata Concezione e non sono i padri di Dio, sono i servi di Dio. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo, perché purtroppo c'è questa tendenza oggi della papolatria, sia a livello teologico, pochi sacerdoti, soprattutto legati alla tradizione, sia invece a livello sentimentalistico quasi patologico, senza quasi a livello popolare. Noi dobbiamo combattere questi eccessi e vediamo appunto di capire bene, evidentemente, il ruolo di Pietro. Allora, il primo punto è quello che hanno fatto gli storici modernisti, liberali, massoni, filomassoni, criptomassoni, paramassonici e così via. È stato sempre quello lì di dire il primato di Pietro è un'invenzione storica. Nei primi secoli della Chiesa non esisteva. Siccome diciamo, Pietro va a Roma, i suoi successori si sono arrogati il diritto, stando a Roma, chiaramente c'era l'impero romano, si sono arrogati il diritto di essere i capi della Chiesa, ma questo non sta scritto da nessuna parte, non esiste. Questo chiaramente lo dicono anche tutti i cosiddetti ortodossi, sia chiaro, diciamo così, naturalmente. Beh, le cose non stanno in questa maniera. Non ho molto tempo, non posso parlare per ore, e allora vado subito al sodo. Dimostriamo subito che questa cosa per la quale il primato di Pietro sarebbe un'invenzione storica medievale, diciamo così, perché è non della Chiesa pura, quella pre-costantiniana, perché questo è un altro mito modernista, quello della Chiesa pre-costantiniana, purissima, santissima, immacolata, poi arriva Costantino, un mostro, poi arriva il Concilio Vaticano II e ci ha riportato a quella chiesa. Queste sono barzellette che chiaramente da bar, neanche la mattina, la sera tardi, quando la gente ha un po' bevuto, ha drinkato un po' troppo. Torniamo invece alla realtà storica e vediamo praticamente come stanno le cose nella realtà storica. Mi rifaccio alla tua comodità, leggo dal mio libro, Da buia luce che sia città che sia nel Medioevo, libro che penso molti di voi conosceranno, credo che qualcuno ce l'abbia anche, che ha avuto un grandissimo successo, e perché non è farina del mio sacco, io ho fatto l'operaio, quello che ho trovato, ho scritto. Quindi, con questo spirito, vediamo che cosa ho trovato e ho scritto in questo libro riguardo il problema storico del primato di Pietro. Cos'è il primato di Pietro? Il primato di Pietro è che Pietro è Papa. Pietro è un vescovo. Chiaro, è un vescovo come tutti quanti gli altri, tutti quanti i vescovi sono uguali come dignità in se stessa. Naturalmente non è il vescovo di Roma, perché il vescovo di Roma è capo, è Pietro e tutti i suoi successori che sono stati fatti da nostro Signore Gesù Cristo capi della Chiesa. Tu es Petrus, tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia Chiesa e le porte dell'inferno su di essa non prevarranno. Questa è. Quindi quando scende lo Spirito Santo nella Pentecoste, scende su tutti gli apostoli presenti, anche su Maria Santissima che era presente, ma solo uno. Loro diventano vescovi in quel momento, diventano tutti vescovi, eccetto Maria Santissima. Questo poi si aprirebbe il discorso del sacerdozio femminile, che chiaramente non trattiamo adesso, non è questo l'argomento, ma cioè, è evidente che se Maria Santissima, che ha ricevuto una Pentecoste dello Spirito Santo con gli apostoli, non è diventata sacerdotessa e non è diventato vescovo, o vescovessa, o vescova, fate voi, non vedo come posso, qualsiasi altra donna al mondo possa pensare di poter ambire al sacerdozio o all'episcopato. Basterebbe dire questo per chiudere il discorso per sempre. Ma andiamo avanti. Loro diventano tutti vescovi, però Pietro, per volontà espressa di nostro Signore Gesù Cristo, che è il capo che è il vero capo della Chiesa, diventa in qualche modo appunto il capoterreno momentaneo, nel senso che ogni uomo muore e cioè poi c'è il successore della Chiesa. Quindi Pietro ha il primato. Vediamo le prove storiche, che il primato non è un'invenzione storica medievale, ma è invece immediatamente sentito, percepito dalla comunità cristiana. Papa Clemente, siamo quindi alla fine del primo secolo, fine del primo secolo, anni, fine anni 90, inizio del secondo secolo, Papa Clemente, San Clemente, nella lettera ai Corinti rileva come gli immediati successori di Pietro, in quanto vescovi di Roma, fossero già coscienti della loro autorità su tutte le altre comunità cristiane. Siamo praticamente 30 anni dopo la morte di Pietro. Non è che siamo nell'800 d.C. con Carlo Magno, no, siamo 30 anni dopo la morte di Pietro e San Clemente ci dice che i papi sono già praticamente consapevoli della loro autorità su tutte le chiese cristiani sparse nell'impero, nel mondo, in quel momento era sparse nell'impero. Ed è ancora più significativo che la lettera, molto diffusa nel mondo cristiano, non fu mai contestata da alcuno, questa lettera ai Corinti di San Clemente, nemmeno da colui che avrebbe avuto tutti i diritti di poterlo fare. E chi è questo che avrebbe avuto tutti i diritti? Il potere di poter contestare questa affermazione di San Clemente fatta 30 anni dopo la morte di Pietro. Chi l'avrebbe avuta? Beh, colui che era ancora vivo, l'unico. Vale a dire, San Giovanni Evangelista. Era ancora vivo e non l'ha mai contestata. San Giovanni Apostolo. Andiamo avanti. Nel 110 avanti Cristo, Sant'Ignazio di Antiochia, nella lettera ai Romani, difese il primato della Chiesa di Roma su tutte le chiese locali, presentandola come colei che presiede alla carità. È la lettera ai Romani di Sant'Ignazio di Antiochia. Mentre San Clemente uno potrebbe dire, vabbè, ma grazie, quello del Papa è il quarto Papa, quindi tira l'acqua al suo mulino. No, infatti siamo a livelli molto bassi. Sant'Ignazio di Antiochia, martire, morto mangiando dai leoni. Sant'Ignazio di Antiochia ci afferma, pochi anni dopo, nel 110 d.C., quindi 40 anni dopo Pietro, 45 anni dopo Pietro, ci afferma praticamente che appunto il vescovo di Roma presiede la carità generale. Fin dal secondo secolo poi, paradossalmente, questo è molto interessante, tutti gli eretici, cioè quelli che si entravano in scontro con i vescovi della Chiesa Cattolica, fanno di tutto per avere il consenso di Roma, perché come no, notano Tertulliano ed Ireneo, Tertulliano e Sant'Ireneo, averlo avrebbe comportato l'acquisizione del consenso della Chiesa universale. Quindi tutti gli eretici, sappiamo che poi anche Tertulliano stesso cadde nell'eresia, e Sant'Ireneo notano nel secondo secolo che, voi sapete che fin da subito vi furono le eresie, quindi ai giorni apostolici vi furono le eresie, poi insomma, tutti i primi secoli sono caratterizzati, tutta la storia della Chiesa è caratterizzata da eresie, e dice tutti gli eretici vogliono il consenso di Roma, perché se arriva il consenso di Roma, allora poi a quel punto noi siamo noi che abbiamo ragione e gli eretici diventano gli altri. Molto interessante. Quale prova più schiacciante di questa, che già nel secondo secolo valeva la frase che poi sarà di Sant'Agostino, Roma locuta, causa finita. Roma ha parlato, la causa è chiusa. Non è ai tempi di Sant'Agostino, che uno potrebbe dire siamo già alla fine del V secolo. No, scusate, siamo già alla fine del IV secolo, è una sciocchezza, fine IV secolo, inizio V. Qui siamo proprio ancora al secondo secolo. Quindi è immediata la cosa. Altro punto. Verso il 185, sempre Sant'Ireneo di Lione attribuisce alla Chiesa romana, quella di Pietro e Paolo, potentior principalitas, potentior principalitas, e spiega che chi vuole essere pienamente cattolico deve concordare con essa. È la prima dichiarazione ufficiale dell'extra ecclesiam nulla salus. Fuori della Chiesa non v'è salvezza. Potentior principalitas, la principalità più potente. E fuori di essa non v'è salvezza. Nel 196 Papa Vittore rimprovera i vescovi dell'Asia Minore sulla questione della Pasqua. Se Papa Vittore fosse stato solamente vescovo di Roma, appunto, come qualsiasi altro vescovo dell'impero, quelli dicevano: senti, pure noi siamo vescovi, tu dici A, noi diciamo B, arrivederci, grazie. E invece il vescovo di Roma può rimproverare. San Cipriano, vescovo di Cartagine, in una lettera a Papa Cornelio, chiama la Chiesa romana la cattedra di Pietro e la Chiesa originaria, da cui è emanata l'unità sacerdotale. Quindi già San Cipriano, sempre nel secondo secolo, afferma che vescovo di Roma ha la cattedra di Pietro, da cui, attenzione, emana l'unità sacerdotale. È in Pietro che esiste l'unità sacerdotale, se no ognuno va per conto suo. E appunto sono gli scismi e poi le eresie. È in Pietro che esiste l'unità sacerdotale. Nel 256 Papa Stefano, quindi siamo a metà terzo secolo, Papa Stefano proibisce agli africani la ripetizione del battesimo a coloro che sono stati battezzati da eretici. Vedete che il Papa, già a metà del terzo secolo, prende una decisione universale, valida per tutti, gli africani, ma per tutti quanti. È una decisione operativa, poteva essere A, poteva essere B. Papa Stefano decide A o decide B, fate voi, e quello deve essere, punto e basta, quindi comanda. E nel 260 Papa Dionisio chiede conto al vescovo Dionisio di Alessandria riguardo alcune dichiarazioni eterodosse, come dire, il vescovo di Roma, che però è Papa, dice un altro vescovo che sta dicendo tu. Quindi lo può fare. Anche i sinodi, fin dai primi della fine del secondo secolo, sono guidati e autorizzati dal vescovo di Roma, che può prendere decisioni autonome. Dal terzo secolo comincia anche a svilupparsi una vera e propria dottrina del primato, nel senso di centro vivo dell'unità della Chiesa. Vabbè, l'espressione papa più o meno prima era rivolta poi a tutti i vescovi, poi diventa appunto solamente unicamente del vescovo di Roma. Papa viene insomma, una latinizzazione diciamo di Abba, evidentemente padre in qualche maniera, ma anche del pater, che poi in greco e latino uguale perché pater e pater, quindi da lì deriva. Già questi pochi cenni storici ci fanno riscontrare come evidentemente in qualche modo esiste il primato di Pietro. Chiaramente poi la Chiesa va avanti nei secoli. Passano anche il periodo delle persecuzioni. Quindi dopo Costantino, dopo Costantino più o meno la situazione si stabilizza, anche se poi c'è tutta per tutto il IV secolo la tragedia dell'Arianesimo, quindi evidentemente un altro tentativo di attacco non solo, cioè, direttamente al nostro Signore Gesù Cristo, alla sua divinità, e quindi chiaramente al Papa di Roma. E poi comunque si va avanti e in qualche modo il ruolo, ci furono anche tentativi da parte di Costantinopoli di, no? In qualche modo di equipararsi al vescovo di Roma, però poi non furono mai veramente portati a termine, e alla fine il primato di Roma rimase sempre, almeno per tutto il primo millennio, finché il clero orientale nel 1054 consuma definitivamente l'allontanamento che era ormai vecchio da secoli. Con lo scisma e anche con l'eresia, come da allora, ormai da quasi 1000 anni. Ma in qualche modo è chiaro che il vescovo di Roma è il punto di riferimento di unità stessa della Chiesa. Saranno alcuni papi, per esempio, a prendere decisioni politiche per tutto l'impero nell'ultima fase decadente. Basti pensare a San Leone Magno, anche quando l'impero d'Occidente cade. San Gelasio stabilirà per primo quali devono essere i rapporti tra papato e impero, tra il papa e l'imperatore, gettando i confini con la dottrina delle due spade. Poi avremo la grandissima figura appunto di San Gregorio Magno, decisiva nella storia della Chiesa da tutti i punti di vista. E la figura di Papa Nicolò I, nell'età carolingia, che per primo appunto affermerà la supremazia dottrinalmente, la supremazia in qualche modo del Papa sull'impero, cosa che anche in base al fatto che Carlo Magno era stato incoronato in San Pietro da Papa Leone III, che suo padre, Pipino il Breve, anche egli aveva avuto bisogno dell'incoronazione papale per poter legittimare il colpo di Stato che l'aveva reso re dei Franchi. Quindi evidentemente vedete che piano piano inizia questo cammino. Poi vi sarà la grande crisi della Chiesa, la prima grande crisi della Chiesa, quella del X e prima metà dell'XI secolo, lì veramente una crisi devastante, terribile, che va oltre la fantasia di quello che voi potete pensare se conosceste i fatti, anche se non toccò mai la dottrina. È una questione morale, di decadenza morale assoluta. E paradossalmente se ne esce fuori proprio con un intervento imperiale, Enrico III di Franconia, che dà inizio alla Reichskirche, negli anni 40-50 dell'XI secolo, quindi ormai quasi 1000 anni fa, quella Reichskirche che poi, da qui poi, si staccheranno i papi romani, i nuovi papi romani, e con con la grande figura di San Leone IX, degli altri papi, Niccolò II, Alessandro, ma soprattutto con la figura di San Gregorio VII, la Chiesa gregoriana, San Gregorio VII con il Dictatus Pape stabilirà per sempre, diciamo così, il primato assoluto di Pietro su tutta la cristianità, non solo dal punto di vista religioso, che ormai è scontato da secoli, anzi, San Gregorio VII, scusate, dovette combattere con i vescovi tedeschi, lì inizia il grande scontro tra papi e vescovi, e soprattutto con il clero tedesco, quello scontro che 400 anni dopo, 450 anni dopo, porterà alla fine dell'unità, ovviamente con Martin Lutero, con la rivoluzione protestante, lì comincia, ma anche politicamente, con la dottrina del sole e della luna. Il Papa è la Chiesa del sole, è l'impero e la luna che prende luce dal sole, che brilla di luce riflessa, mentre il sole brilla di luce propria, quindi il Papa è superiore a tutti e a tutti. Ed inizia il grande periodo, appunto, in qualche modo, del pieno Medioevo, con le grandi figure di papi che si dovettero scontrare anche militarmente con gli imperatori, pensando alla guerra con gli Hohenstaufen, Federico I e Federico II, i comuni, la figura suprema di Innocenzo III, in assoluto, evidentemente, fino ad arrivare a Bonifacio VIII, dove il papato tocca l'apice della sua gloria terrena e inizia a precipitare con il famoso schiaffo di Nagy, che però non gli viene dato dall'impero, ma gli viene dato dalla potenza particolaristica del primo grande regno nazionale, che è statale, che si stava formando, ma che era appunto la Francia di Filippo IV il Bello. E poi comincia la storia, i papi vanno ad Avignone, seconda grande crisi della Chiesa, né dottrinale né morale, possiamo dire politica, perché poi con il ritorno a Roma vi è il grande scisma d'Occidente, quindi lì diventa una crisi molto forte per questi 40 anni di scisma, dove addirittura alla fine avremo tre papi, cioè il papa è sempre uno solo, ma avremo due antipapi. Si risolve questa crisi nel 1415 con il Concilio di Costanza, ma qui è poi la crisi del conciliarismo, cioè i vescovi che dicono che il concilio è superiore al Papa. Questo è un importante passaggio perché appunto lì bisogna decidere chi comanda nella Chiesa. Il Papa è superiore ai vescovi riuniti, il concilio, o il concilio dei vescovi riuniti è superiore al Papa? E lì si è dovuto stabilire che nulla e nessuno è superiore al Papa. E il Papa, anzi, che dà legittimità al Concilio. Se i vescovi si riuniscono senza il permesso del Papa, sono scismatici, sono comunque legittimi. Il Concilio poi possono diventare anche scismatici e perfino eretici. Quindi è tutta una lotta che poi ci porta al protestantesimo e in qualche modo ci porta poi ai giorni nostri, in cui il dramma è più vivo che mai, ma in maniera nettamente differente da tutte le epoche del passato. Uno svincolo fondamentale da questo punto di vista è stato certamente la proclamazione del dogma dell'infallibilità papale. È un dogma nell'occhio della storia di questi 2000 anni, relativamente recente, credo che lo sappiate, è nel 1870, quindi nell'arco di questi 20 secoli è recente, sono 150 anni fa, 154 per l'esattezza. E lo fa appunto Pio IX, ormai verso la fine del suo pontificato, anche se poi il pontificato durerà ancora 8 anni, ma insomma, verso la fine del suo lunghissimo pontificato. Sapete che Pio IX è il secondo più lungo pontificato della storia dopo quello di Pietro, 32 anni di pontificato, dal 46 al 78, e nel 1870, lui 69, proclama il Concilio Vaticano I. A 3 secoli esatti dalla fine del Concilio di Trento, 3 secoli non sono pochi, proclama il Concilio Vaticano I, che definisce appunto per l'infallibilità il dogma dell'infallibilità papale. Allora, questo dogma è da credere, è verità di fede, è dogma a tutti gli effetti. Chi non lo accetta è eretico, quindi non fa parte della comunità della Chiesa. Però, su questo dogma non si hanno le idee chiare. Non si hanno le idee chiare. Non solo il cattolico della strada, che molto spesso parla a vanvera senza sapere, ma anche alcuni teologi. Il dogma c'è stato, e quindi è verità di fede che i papi, in alcune circostanze, possono impugnare, questo è il verbo che si usa teologicamente, possono impugnare l'infallibilità. Ma non è che se il Papa parla è infallibile, qualsiasi cosa dica, in qualsiasi genere, pure se dice forza Roma e basso la Lazio o viceversa. No, non è così. Chi dice questo sbaglia. Può essere tradizionalista quanto gli pare e piace, si può far passare per teologo quanto gli pare e piace, ma non dice la verità. Il dogma non dice questo. Allora, questo è un punto essenziale per tutti da capire, perché effettivamente anche dinanzi alle grandissime difficoltà odierne, che vediamo, e per odierne intendo certamente del presente, ma anche dell'immediato passato, cioè degli ultimi decenni, di fronte alle grandissime, diciamo così, difficoltà odierne, molto spesso, anche specialmente il cattolico della strada, diciamo così, della parrocchia, più che della strada, il cattolico della parrocchia, sia che vada in parrocchia, sia che non ci vada, ma diciamo questo concetto nel senso metaforico, tende a dire: ah, l'ha detto il Papa, il Papa viene tutto a poco, ah, tu sbagli perché chi sei tu per giudicare il Papa? E non è il problema di chi sono io o chiunque altro per giudicare il Papa. A parte che ogni Papa è soggetto a un giudizio storico, questo è normale, insomma, il Papa è comunque un essere umano ed è normale che ci siano papi migliori, papi peggiori, papi più utili, papi più inutili, papi che hanno fatto bene alcune cose e male altre, ma questo fa parte del normale. Quindi il giudizio riguarda queste cose dove è lecito giudicare, soprattutto per chi ha una cultura teologica storica che se lo può permettere, insomma, ecco, no? Chi non capisce niente e parla male. Ma il problema non è questo, il problema appunto è capire in che termini, qual è il ruolo del Papa, come dicevo prima, quello di conservare il depositum fidei, quindi un Papa che non conserva il depositum fidei è un cattivo Papa e alla lunga potrebbe diventare eretico e perdere il papato. È quello di pascere le pecore. Un Papa che non pasce le pecore, o che le pasce male, o che le porta in bocca al dirupo, è un cattivo Papa. Questo lo può dire chiunque. Perché è evidente di per sé, il Papa è il servo, non è il padrone. Dovete mettervi in testa che il Papa è il servo, non è il padrone. Lo ripeto, perché il Papa è il servo, non è il padrone. E il padrone ha detto testualmente, nessun servo è più del suo padrone. E cosa voleva dire? Che il padrone era lui, e lui è via, verità e vita. Il Papa deve essere la via al cielo, deve difendere la verità e contribuire alla vita delle anime. Se manca questi tre compiti, il Papa è cattivo e se manca troppo, diventa eretico o scismatico da se stesso, perché è possibile. E a quel punto la situazione è grave e noi non dobbiamo seguirlo più. Il Papa è il servo, non è il padrone. Allora, vediamo bene. Quali sono i limiti, in qualche modo, del dogma dell'infallibilità papale? Mi rifaccio a questo mio libro uscito a gennaio, Habemus Papam, dove tratto tante cose, tra cui questa, però riprendo l'insegnamento tradizionale, diciamo così, che in qualche modo ho trovato anche ancora ultimamente nel libro. Parole chiare sulla Chiesa di Don Di Sorco e negli scritti di altri sacerdoti della tradizione come Nocuzio Nitolia e altri ancora, e su questo vi è accordo assoluto, eccetto che per una parte piccolissima, minuscola, di tradizionalisti che invece propongono l'idea di un'infallibilità assoluta del Papa, sempre e comunque, pure se dice forza Roma e basso la Lazio. Scusate la battuta che vuole essere provocatoria, naturalmente è una battuta, però per far capire il concetto. Questo non fa né in cielo né in terra. Sono coloro che sostengono appunto l'infallibilismo assoluto e che quindi parlano anche di sedevacantismo cronico. Ora, vediamo invece che cosa dice appunto la Pastor Aeternus, cioè l'encirclica del 18 luglio 1870. Con la quale si è, Pio IX, in qualche modo, dà le regole, spiega, proclama il dogma dell'infallibilità papale, però dettandone anche i precisi confini. Perché il Papa possa impugnare l'infallibilità, si usa la formula deve parlare ex cathedra. Sì, ma ex cathedra, cioè dalla cattedra. Perfetto, ma che vuol dire ex cathedra? In concreto, che vuol dire ex cathedra? Quando è che il Papa parla ex cathedra? Bisogna, perché questo avvenga, si devono verificare quattro condizioni. Quindi già vedete che è bello condizionato, eh? Non è che se il Papa si affaccia alla finestra dell'Angelus e dice oggi è una brutta giornata perché piove, mentre magari splende il sole, allora no, allora piove, perché ha detto il Papa. No, se splende il sole, splende il sole, amici cari. Quindi, allora, vediamo appunto i confini. Uno, deve parlare come dottore e pastore e maestro di tutti i cristiani. Deve parlare, quindi non oggi piove. No, in quel caso quello che dice ha lo stesso valore di quello che dice ognuno di noi, né più e né meno. Deve parlare come dottore, pastore e maestro di tutte le genti. Tutti i cristiani, scusate, da che consegue che non è infallibile quando parla come dottore privato o fra privati, o come semplice vescovo di Roma, o in un'intervista, in un libro personale, o all'Angelus anche, o in situazioni similari, magari su un aereo. E no, Se uno incontra un giorno il Papa che sta prendendo un caffè a Borgo Pio, oggi tutto è possibile, e si mette a parlare di politica, non è che quello che dice il Papa mentre sorseggia il caffè è infallibile. Non funziona così. Questo sarebbe anche uno svilire oltremodo la sacralità del Papa. È chiaro? Per cui anche quello che dice sull'aereo all'Angelus, anche in un libro, oggi purtroppo i papi, dico purtroppo nella mia opinione personale, che qualcuno invece sarà una cosa giusta, per me è completamente sbagliata, i papi si sono messi, hanno ceduto la moto di scrivere i libri, come se fosse Massimo Viglione che scrive il suo libro. Non va bene questa cosa, però lo fanno. Ma quello che scrive in un libro, a meno che non sia un'enciclica dove si impegna l'infallibilità, quello che scrive in un libro non è infallibile. Non so se è chiaro questo concetto. Secondo, deve definire una dottrina sempre in perfetta attinenza al deposito della fede, riguardante la fede e i costumi. Questo è il punto essenziale. Come dicevo, non è che sta al bar e parla di calcio o di politica o che ne so, di quello che volete voi. E praticamente quello che dice è infallibile. Non è che se parla, faccio un esempio a caso, ma proprio uno a caso, non è che se parla del dovere di doverci infilare un siero nelle vene come atto d'amore sia infallibile. Assolutamente no. Non è né fede né morale. Sta parlando, sta esprimendo una sua opinione personale, tanto per fare un esempio. Quando è che si può parlare? Cosa dice la seconda condizione dell'infallibilità che chiaramente è fondamentale? Deve definire una dottrina. Deve definire una dottrina. Vede la differenza? E deve essere una dottrina di fede e morale. Per esempio, non può essere una dottrina politica. Può parlare di politica. Tanti papi, giustamente, hanno espresso la visione politica della Chiesa. Poi la politica in qualche modo rientra in parte nella morale, questo bisogna pure dire la verità, eh? Ma dipende appunto in che senso, se parliamo della politica come con la P maiuscola, come concetto supremo, appunto come parte della morale, allora potrebbe anche essere. Ma se parliamo di devi votare questo partito, non devi votare quell'altro, no, non funziona così, evidentemente. Non può parlare di scienza, a meno che non siano i lati morali della scienza, la bioetica. Per esempio l'aborto, l'eutanasia, allora, ma lei deve esplicitare il principio, non può entrare nel meccanismo specifico medico, organico, oppure astronomico o chimico, cose del genere, non ne ha le competenze. Per cui evidentemente, sulla morale e sull'etica sì, appena entra nello specifico, non ha più le competenze per poterlo fare, è una sua opinione personale. Quindi deve esplicitare una dottrina, deve definire, scusate, non esplicitare, deve definire, cioè definisco una cosa, comando una dottrina, e deve essere sempre in perfetta attinenza col deposito del passato, perché un papa potrebbe anche definire una dottrina andando contro tutto l'insegnamento della Chiesa del passato. In questo caso, chi vince? Tutto l'insegnamento della Chiesa del passato o il papa attuale? Vince tutto l'insegnamento della Chiesa del passato. Se un papa attuale rinnega l'insegnamento della Chiesa, quello ufficiale, quello della tradizione, quello dogmatico, quello in qualche modo sempre creduto da tutti e da tutti, tutti i tempi, quel Papa sbaglia. Non è che sbaglia la Chiesa nel XIX secolo, è lui che sbaglia. Questo è un punto fondamentale. Se un Papa dovesse dire Maria non è Immacolata Concezione, il Papa è eretico. Non è che era eretico Pio IX. O tutti, o quello che veniva, tutti coloro che vi hanno creduto, quindi tutti i papi successivi, San Pio X, Pio XI, chiunque sia, quel papa sbaglia, è eretico. Maria è Immacolata Concezione e lui non ci può fare nulla. Maria non è la ragazza della porta accanto, è la madre di Dio. Maria non è la ragazza della porta accanto, è la madre di Dio. Maria non è la ragazza della porta accanto, è la madre di Dio, Immacolata Concezione. E nessuno lo può cambiare. Non c'è papa che tenga. Quindi, riguardante la fede e i costumi. Te Terzo punto fondamentale, devi insegnare per definire una dottrina fino allora incerta, con l'intenzione di mettere fine per sempre a ogni discussione o fluttuazione a riguardo. Anche qui, non è che possiamo mettere a parlare dell'universo mondo. Esistono i buchi neri? Saranno veri? E che sono i buchi neri? Definiamo. No. Non è fede, non è morale. È scienza o forse fantascienza probabilmente, non è il tuo compito e non puoi ipotizzare, non è che ipotizzo che il buco nero sia questo, no, non si può fare, non è questo il punto. Lui deve in qualche modo farlo, impugnare l'infallibilità con uno scopo ben preciso, quello di mettere fine a discussioni. Per esempio, Pio IX. Cioè, non c'è mai stato un dogma più discusso di quello dell'Immacolata Concezione. Pensate allo scontro plurisecolare fra francescani e domenicani, tanto per fare un esempio. Normalmente avevano quasi sempre ragione i domenicani, ma su questo hanno avuto ragione i francescani, c'è poco da fare. E quindi, diciamo, in qualche modo, Pio IX pone fine per sempre a questo scontro che andava avanti da secoli. Cioè, adesso basta. Maria è Immacolata Concezione. Fino alle ore 11:50 dell'8 dicembre del 1854 uno poteva contestare. Ora, da mezzogiorno di quel giorno, non si contesta più. Maria è Immacolata Concezione. Chi ci crede bene, chi se no, chi altro è eretico. È molto semplice, non c'è più niente che tenga a questo riguardo. E così deve essere. Quindi lui deve porre fine, deve avere la volontà. Cioè, ci deve essere una motivazione per cui lui impegni l'infallibilità. Stamattina si alza, stamattina mi va ad impegnare l'infallibilità, ma mi invento qualcosa. No, ci deve essere una motivazione ben precisa, la volontà di porre fine a discussioni e fluttuazioni su una verità che deve essere appunto definita una volta per tutte. Infine, ultimo punto, deve esplicitamente manifestare l'intenzione di obbligare tutta la Chiesa alla dottrina definita. Deve usare, detto altrimenti, deve usare l'espressione: noi, in qualità di pastiero, di dottori di tutte le genti, di allora la Chiesa, comandiamo, definiamo e pretendiamo, comandiamo, cioè, ci deve essere una perfetta, come dire, indiscutibile dimostrazione della superiorità papale. In base a queste quattro condizioni, voi vedete che l'infallibilità papale è rarissima. Non solo è una barzelletta il fatto che il Papa sia sempre infallibile, è una barzelletta, ma è addirittura rarissima. A parte i dogmi, quelli per natura sono infallibili, il dogma è una cosa a parte, certamente nei dogmi il Papa impegna l'infallibilità, questo è ovvio, e sono i dogmi, naturalmente negli ultimi secoli abbiamo i tre grandi dogmi di Maria Immacolata Concezione, dell'infallibilità papale e poi quello di Pio XII, di Maria Assunta in Cielo nel 1950, due li ha fatti Pio IX e uno Pio XII. Ma a parte i dogmi, io credo di non errare. Comunque mi rimetto per carità, sono un laico, all'autorità della Chiesa, nell'affermare che dal Concilio di Trento ad oggi un solo unico documento papale possa aver impegnato l'infallibilità. Perché in un solo unico documento papale noi troviamo le quattro condizioni, anche la quarta. Noi comandiamo, definiamo e stabiliamo e ordiniamo. Questo lo si trova esclusivamente nella Quanta Cura del Beato Pio IX del 1864, a cui fu allegato il sillabo. L'unica enciclica in cui onestamente, oggettivamente, con serenità, si può affermare che un Papa abbia in qualche modo impegnato tutte le condizioni dell'impugnamento della infallibilità. In nessun'altra enciclica, anche del XX secolo e del XXI, si riscontra nulla del genere. Ecco, io credo ormai, sì, siamo quasi a un'ora, credo di aver dato diciamo così, delle indicazioni di massima, ma spero utili, per per avere una concezione più precisa del ruolo del papato, sia contro coloro che lo sminuiscono e sia contro coloro che invece ne fanno una idolatria. Questa è la giusta interpretazione, non perché lo stabilito io, che non sono nessuno, perché questa è la verità. Un dogma non si può cambiare in tutto quello che dice, anche nelle condizioni. Ed è questo che dobbiamo tenere presente anche in funzione di giudicare il presente. Ecco, io ho finito, non so se ci sono domande, ormai sono. Mancano 5 minuti, adesso mancano 4 minuti, non so se ci sono domande. Di certo sei il pastore Pietro, il suo compito di pascere le pecore di Gesù. Sì, certo, naturalmente Pietro ha questo compito, quello di pascere le pecore. Questo è ovvio che è scritto nel Vangelo, cioè, è proprio testuale, pasce le mie pecore per 3 volte, quindi sicuramente questo è il suo compito. Ma pascere le pecore non vuol dire le prendo, le porto dove mi pare a me, nei boschi, nelle montagne, nel dirupo. Pascere le pecore vuol dire pascerle nella verità. Nella verità evangelica, nella carità, e quindi evidentemente appunto in armonia piena con tutto l'insegnamento evangelico, compreso non solo quello teologico-liturgico, ma anche quello morale. Un Papa che permettesse senza intervenire, come dire, che il clero esercitasse pratiche immorali o addirittura inumane o antiumane, sarebbe un Papa che ha tradito. Un Papa che non punisse dei mostri all'interno della Chiesa sarebbe un Papa che ha tradito. Il Papa deve guidare le pecore a 360 gradi, diciamo così. Questo è il suo compito. Come insegna San Tommaso d'Aquino, gli uomini, tutti quanti, saranno il giorno del giudizio, saranno giudicati più duramente, più saranno vicini a Dio. Per esempio, i cattolici saranno giudicati più duramente dei non cattolici, perché chi ha ricevuto di più deve rispondere di più. Un sacerdote sarà giudicato più duramente di un laico, un vescovo più di un sacerdote. Quindi indovinate qual è l'uomo che sarà più duramente giudicato in assoluto? Colui che aveva il compito di pascere le pecore. E questo per questo bisogna pensarci bene ad accettare di diventare papi in un certo senso, se si ha fede. Ed è questa la grande responsabilità che ha sempre caratterizzato moltissimi, non tutti, purtroppo non tutti, ma moltissimi dei papi di tutti i tempi e tutti i luoghi. Bene, se non ci sono altre domande, allora io avrei finito.